Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Livorno, strage di gatti. L'ordine dei veterinari ingaggia una criminologa per svelare il mistero. Da 10 mesi 50 padroni disperati piangono i loro felini. In 10 mesi 50 gatti sono scomparsi. Per 10 mesi sono state vane le indagini su chi faccia del male a questi esseri indifesi. Una vicenda che si sta consumando a Livorno da aprile. Una vicenda che sta terrorizzando i proprietari e gli appassionati di gatti. Sì, perché la scomparsa dei felini aumenta di settimana in settimana. Ma quello che terrorizza di più e spaventa e indigna sono i ritrovamenti senza vita dei gatti. Ritrovamenti in vari luoghi della città, l'ultimo in questo parco, in un punto visibile alla gente che passa. Teste lasciate in bella vista come trofei.
Dei resti, delle teste decapitate su cui stanno indagando.
Ecco perché tutti ormai sono convinti che dietro questi gesti così terribili ci sia la mano di un vero killer. Intanto l'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, oltre ad aver messo una taglia di 3.000 euro sui responsabili, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Livorno per denunciare questi atti criminali.
Qual è l'incubo più ricorrente di ogni cultore di gatti? Uso il termine gattaro, gattara, non in senso dispregiativo. È che possono esistere dei malintenzionati che attentino alla vita e all'incolumità della loro colonia felina. Se vedete, ancora esistono signore e signore, la città di Roma ne è piena comunque di colonie feline che si occupano ogni giorno dei gatti, portandoli da mangiare, accudendoli, via dicendo, che racconteranno sempre delle storie che ho sempre preso come a volte mirabolanti proiezioni di un senso di protezione, via dicendo, delle storie in cui qualcuno, un malintenzionato con intento criminale, attenti, faccia sparire, uccide i loro gatti. Ci sono alcuni episodi che fanno riflettere sul fatto che in realtà ci possa essere qualcosa di meno casuale dietro la scomparsa dei gatti. Questo è un caso che sono gatti che sono presi anche rubati nei giardini dei loro proprietari, nella città di Livorno, una cinquantina di gatti, e sono spariti. Di alcuni è stato ritrovato appunto un macabro trofeo, la testa esposta come ci fosse quasi un monito da lanciare alle persone. Avete sentito il servizio di Giuseppe Di Tommaso, è preso dalla Vita in Diretta, ma tante trasmissioni se ne sono occupate. Ma in questo caso c'è stata un'azione precisa, perché è stata posta una taglia, prima di 3.000 euro, adesso 5.000 euro, e una criminologa sta studiando il possibile profilo di questo serial killer. Entreremo in merito a questa vicenda di Livorno, però ricordo che c'è stato un precedente a settembre dell'anno passato in un paese del Parmense. Anche lì erano scomparsi 50 gatti domestici, a Santa Maria del Piano, comune di Lesignano, è una zona Lesignano Bagni, in provincia di Parma, dove anche lì erano scomparsi una cinquantina di gatti. Si facevano varie ipotesi, erano gatti senza nessun valore commerciale, non gatti preziosissimi, erano normali gatti domestici, ne sono scomparsi 50. E anche lì i carabinieri facevano indagini, non hanno trovato nulla, facevano varie ipotesi. L'ipotesi al vaglio, generalmente quando c'è un caso così esteso di attenzione malevola nei confronti di animali, si fanno varie ipotesi. Nel caso del gatto, una delle ipotesi che vengono usate per scopi rituali. Il gatto è un animale pieno di significati esoterici, occulti, insomma, chi crede e chi maneggia vicende magico-strigonesche sa che il gatto comunque è un veicolo, è uno strumento, un catalizzatore, o può essere anche l'oggetto di un sacrificio. Quindi molti dicono ci sono dei rituali magico-satanici, rubano i gatti per fare questo tipo di operazione. Altri dicono in realtà li rubano persone che nella loro abitudine alimentare mangiano anche i gatti, e subito si pensa agli stranieri, a gente che viene da altre usanze, da altre, in cui non c'è questo tabù rispetto al gatto. I gatti se li mangiano come noi mangiamo i conigli, e altre popolazioni considerano blasfemo mangiare un coniglio, faccio l'esempio. Oppure c'è la versione molto più prosaica e anche plausibile che siccome la malavita organizzata, i gruppi criminali usano fare combattimenti con animali, con cani, prendono i gatti come una sorta di animale di allenamento o da gratifica, insomma usano il gatto per fare incattivire il cane o per premiare il cane quando è stato molto cattivo. Oggi vi vorrei porre l'idea che probabilmente nella testimonianza di molti che ci ascoltano esiste qualcosa di simile. Avete notizia, memoria o testimonianza di casi simili in cui in un posto che voi conoscevate e frequentavate all'improvviso c'è stata una moria, una scomparsa di gatti? Vi siete mai domandati quale sia la ragione? Avete mai trovato un possibile responsabile? Quale ipotesi vi fate di fronte al fatto che ci siano nell'infinità di problemi che ogni giorno noi possiamo toccare? Oggi mi andai a toccare questo. Ci sono persone che hanno una inclinazione patologica così spiccata che pensano che andare in giro a ammazzare gatti sia un'operazione che a loro dia qualche vantaggio, qualche piacere o serva a qualcosa. O ci sia un mercato di gatti o per scopo improprio alimentare o per scopo appunto di usarli come animale da allenamento per cani da combattimento, animale da combattimento. 800 24 0024. Cosa ne sapete voi di killer di gatti?
I primi due gatti che sono scomparsi e che poi sono stati denunciati, da lì si è partito con una vera e propria inchiesta, sono Sceriffo e Bandito, che sono i primi gatti. Da lì si è risaliti ad una scomparsa dei gatti di proprietà di circa 50. A questi però non vengono aggiunti e conteggiati quelli randagi. Molti sono stati addirittura presi, sono stati rapiti all'interno delle proprietà. Si è pensato addirittura ad una setta esoterica, cioè una setta che utilizzi i resti degli animali in alcuni riti che vengono eseguiti e vengono fatti in questo territorio.
Giuseppe, ma qui tutti i studio ci chiediamo una cosa: i gatti sono evidentemente gatti in qualche maniera randagi, ma tra questi 50 spariti ci sono anche gatti appartenenti a delle persone.
Quello che avete ascoltato è sempre La vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso, inviato della televisione pubblica nel luogo in cui scompaiono i gatti, e ci si fanno ipotesi. Quello che chiedo al pubblico è, visto che c'è molta sensibilità rispetto agli animali nelle persone che mi ascoltano, se quella che molte volte è soltanto una paura che non ha corpo, è legata all'irrazionalità, al timore o alla enorme affezione che hanno le persone per i gatti, si è mai concretizzata qualcosa di realmente accaduto? Ne avete memoria? Avete altri casi oltre quello di Livorno, stiamo toccando quello del Parmense di qualche mese fa, di scomparse seriali di gatti? Perché è interessante capire se dietro c'è un atteggiamento, può ripetersi, perché al di là dell'aspetto cruento di infierire su animali che non hanno nessuna maniera di difendersi, una persona che fa strage di gatti è una persona che ha abbandonato da tempo tutte le possibili controlli sul proprio agire, è una persona socialmente, secondo me, pericolosa. Lorenzo Croce, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, Lorenzo Croce è presidente dell'AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, è l'associazione che ha deciso di dare una ricompensa, prima di 3.000 euro, adesso mi sembra si sia arrivati a 5.000, per chi darà indicazione per risolvere questo caso. Lei che idea si è fatta?
Allora, non è facile, tutto quello che lei ha detto potrebbe essere vero, cioè nel senso che le ipotesi sono diverse. La criminologa che è stata assunta non da noi ma dall'ordine dei veterinari della provincia di Livorno parla di una persona disturbata o di persone disturbate che sono comunque in qualche modo presenti anche nelle pagine social di chi difende gli animali, quindi bisogna fare molta attenzione a partire dai social.
Quindi una persona che, ma dice, normalmente è abbastanza diffuso la gente che mette le foto di teneri gattini nei propri social, uno di questi potrebbe essere anche il killer?
No, potrebbe essere anche uno che osserva, da quello che abbiamo capito. Noi quello che diciamo è che 50 gatti scomparsi in 10 mesi non possono non aver avuto dei testimoni. Cioè è un numero talmente ampio che in una città tutto sommato non enorme, perché Livorno è una città grandissima, dove appunto questi testimoni devono venire fuori. Ecco perché abbiamo voluto, in maniera un po' inusuale se vogliamo, mettere questa taglia è una parola brutta, diciamo questa ricompensa, per invitare la gente non a fare le segnalazioni anonime, ma ad andare dalle forze dell'ordine a denunciare, perché ricordiamo che tutto questo fattore, io personalmente penso che possa esserci dietro un sistema esoterico, perché comunque in quella zona non è la prima volta che si registrano fenomeni, magari non proprio a Livorno, ma a Cecina, piuttosto che in zone non però di queste dimensioni. Quindi bisogna anche stare attenti nel
ma
parlare.
Il fatto che questa volta, mi scusi, due elementi mi sembra che lei abbia identificato. Il killer dei gatti compie un delitto, diciamo, ben preciso, mirato e studiato con una procedura. Potrebbe guardare i profili di persone della sua città appassionate di gatti, individua la vittima, noi diamo tante informazioni nei social, individua il posto dove prenderlo e poi se ne appropria. In questo caso ci sarebbe una sorta di gatticidio mirato, pensa, studia, assapura l'idea. Però questo presuppone porrebbe una personalità disturbata. Il secondo caso, che li usino per scopi esoterico, magici, stregoneschi, via dicendo, che è un'altra ipotesi, in questo caso a loro interessa poco quale gatto sia, purché sia un gatto che abbia le caratteristiche per il loro rituale. Ma la cosa diversa rispetto al fatto che lei conoscerà del Parmense, anche lì sono 50 gatti, che lì sono scomparsi senza lasciare traccia, che nel vostro caso c'è una ostentazione di questo crimine, perché se lui poi rimette le teste nei giardinetti quasi vorrebbe dire guarda cosa ho fatto, quasi un segnale macabro verso la cittadinanza per quello che ha fatto lui
o quello che hanno fatto loro, perché a questo punto
hanno fatto loro, certo,
visto il numero esagerato, altissimo di gatti in una zona così specifica, non si esclude, per questo che dicevo, bisogna stare attenti anche un attimino a come si parla di questi fenomeni, perché il rischio di emulazione è dietro l'angolo, perché purtroppo l'abbiamo visto in passato con i maltrattamenti sui cani, piuttosto che il rischio che qualche idiota prenda lo spunto da questi gesti criminali non è da escludere a priori.
Mi conferma un dato, guardi, mi scusi, lei che è esperto, mi scrive un'ascoltatrice, dice: ho adottato due gatte, l'associazione che me l'ha data in adozione è venuta a fare 3 sopralluoghi a casa mia, muovendosi da 2 città distanti, per verificare se la casa è adatta, che le persone stanno con me, se hanno quelle giuste, e ogni 6 mesi da 8 anni mi chiedono le foto e i vaccini del gatto. Questo perché? Perché molte persone prendono gatti in adozione, soprattutto neri, proprio per finalità, diciamo, rituale e sacrificale. Corrisponde alla sua esperienza questo che mi scrive l'ascoltatrice?
Assolutamente sì, noi abbiamo 15 anni fa abbiamo inventato proprio la giornata del gatto nero, proprio per controbattere tra le varie superstizioni anche questo fenomeno qui. Il rischio che ci sia qualche persona, qualche gruppo che che adotti con facilità gatti per poi farne, sono pochi, si è inteso, perché noi parliamo di una popolazione felina in Italia di 7 milioni di gatti nelle case e di non so quanti poi liberi nelle colonie, quindi stiamo parlando di fenomeni comunque limitati, questo voglio dire, anche c'è la strage, però sicuramente qualche persona, meno rispetto al passato, qualche persona o qualche gruppo, e che tra l'altro sono stati anche individuati negli osservatori del Ministero degli Interni, nell'osservatorio dell'Associazione di Dipendenti, ma quando in internet si trovano queste cose, qualche gruppo che ancora compie gesti sacrificali esiste. Quindi bisogna che chissà parli, perché è inutile stare a fare 100.000 ipotesi, benissimo la criminologa, benissimo tutto, ma chissà parli. E noi,
ecco, lei è più dell'idea che ci sia un muro omertoso di persone che non valutano la gravità di questo fatto, che magari sa, ha visto qualcuno che si mette nel sacco i gatti e non lo dice. Fermiamoci un istante, riprendiamo dopo le informazioni della borsa.
Melog.
La figura di qualcuno che agisce all'interno delle chat o dei gruppi proprio dove i gatti sono protagonisti e vanno proprio a identificare, individuare i luoghi precisi dove poter poi rapire, perché si trattano di veri e propri rapimenti i gatti. E che cosa succede dopo? Questi gatti vengono venduti, vengono portati al di fuori del territorio dove sono rapiti e venduti. Da un punto di vista economico c'è un guadagno da parte di questo, di questa figura.
Questo è sempre il servizio sulla vita in diretta. Un ospite intervistato dice: secondo lui c'è un commercio di gatti, ma in molti casi tratta di gatti domestici, di gatti che non hanno un valore commerciale, un pedigree o qualcosa, che hanno un valore d'affezione per chi li ha in cura, per chi li tiene in casa e via dicendo. Non credo che il rischio e la fatica di prendere un gatto, nemmeno una cosa semplice, poi valga il poco che può valere un gatto sul mercato di chi si li prende per dargli in pasto ai cani da combattimento, secondo me. Intanto ringrazio Anna Rive, Miriam Lucchetti, ringrazio Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini e andiamo avanti con la nostra trasmissione. Ho chiesto alle persone di darmi delle testimonianze, se loro hanno mai avuto esperienza o conoscenza di qualcuno a cui è sparito il gatto, e episodi ricorrenti che possono in qualche maniera far pensare a una sorta di associazione, organizzazione o idea condivisa che il gatto possa essere rapito per fare cosa. Per fare cosa dovete dirci voi se lo sapete. Andrea da Parma, buongiorno.
Buongiorno. Allora, non nego il fatto che possano esistere questi casi di rapimento, ma qua a Parma è ben conosciuto il problema dei lupi. Pertanto anche la predazione da parte del lupo di animali domestici, anche cani, quindi il lupo non fa distinzione. Anzi,
cioè arriva in città, a Parma i lupi arrivano in città e si mangiano cani e gatti. In
certo,
città.
Certo.
Beh, noi siamo ancora ai cinghiali a Roma, siamo un passo indietro, ma da noi i lupi non sono arrivati.
Miei amici che corrono a piedi hanno il timore a correre al mattino presto, perché è facile incontrare il lupo, ma non perché ti aggredisce assolutamente, innocuo, scappa, però insomma si vede.
Se vede un gatto se lo mangia, se no che lupo è, se non mangia nemmeno i gatti, chiaro.
Certo, mi ricordo di un video di un'aggressione sul autogrill della Cisa di un cagnolino a parte di un lupo. Cagnolino lasciato scorrere libero senza guinzagli vicino alla recinzione dell'autogrill, il lupo che scende dal bosco prende il cane e scappa.
In questo caso i resti lasciati ai giardinetti non è altro che un animale che se li ha mangiati e ha lasciato dei resti. Sentiamo se Lorenzo Croce può dare qualche elemento per capire se questa ipotesi dell'animale rapace possa in qualche maniera essere una delle spiegazioni. Lorenzo Croce.
Allora, nel caso di zone di montagna, di zone diciamo così dove la fauna selvatica potrebbe succedere qualche caso, nel caso di Livorno il lupo dovrebbe andare a suonare il campanello di casa e dire: scusi, mi dai il gatto perché ho fame. No, mi sembra
che l'ha rubati da casa proprio, cioè dal giardinetto di casa l'hanno rubati,
sono spariti dai giardini, quindi diventa difficile. È più facile sicuramente il discorso predatorio, è un discorso ma va affrontato in maniera diversa, non è questo il caso. Il discorso predatorio, il discorso della presenza dei lupi in città c'è sicuramente, c'è e va affrontato,
ma non è questo caso, diciamo,
no, nella maniera più assoluta. Questo caso, non divaghiamo, questo è un caso di qualche persona squilibrata o di qualche gruppo che opera in quella direzione.
C'è comunque un'organizzazione del rapimento e diciamo e dell'eccidio,
sì,
sicuramente
anche,
fatta a tavolino.
Sì, scusa, ma anche la questione dei gatti dati in pasto ai cani dei combattimenti non regge, perché noi sappiamo per certo che questo tipo di fenomeno è un fenomeno che va del sud e i cani da combattimento vengono addestrati e con altri cani, non con gatti. Anche perché
comunque
gatto...
da voi non vi risulta che ci siano persone che fanno scommesse sui cani, quindi è fuori, diciamo, fuori area di interesse. Sentiamo Magda da Roma. Magda, buongiorno.
Buongiorno, signora mia. Dunque io volevo solo dire che qualche anno fa è sparita la mia gatta che aveva un pelo bellissimo rosso e in effetti poi sul giornale, siccome sono spariti altri gatti di amici miei nello stesso comprensorio di Villette.
Ma dove, a Roma questo?
A Roma, sì, a Roma. Sono vicino all'Eurma, sulla Cristoforo Colombo. E appunto altri gatti sono spariti e sul giornale venne che stavano prendendo dei gatti perché hanno preso un gruppo di gente che faceva dei colletti di pelliccia e li rivendeva. Quindi ho pensato che fosse per quello, dato che altre volte
per conciare una pelle e renderla, diciamo, usabile per l'abbigliamento è un processo lungo, abbastanza difficile, che secondo me non varrebbe la pena prendere un gatto, falto si trovano pelli sul mercato. Può essere, cosa ne dice lei, Croce, una sorta di industria che prende gatti per farne colletti di pelo?
Sì, si parlava di questa cosa riferita al pelo di cane qualche anno fa. Il mercato è talmente ampio, il mercato degli scuoiati che arriva dall'est Asia,
che non c'è bisogno di... cioè,
poi oddio, qualche pazzo ci può sempre essere, però non ci sono casi che vanno in questa direzione.
Diciamo, si costa meno importarle le pellicce per fare i colletti, ammesso che siano pellicce, oggi si fa tutto sintetico, difficilmente un colletto di pelliccia che provenga da cane o gatto. Però mi ricordo che fece delle analisi in dei parca che erano in venta in Italia, si scoprì che in realtà il pelo era fatto di pelo animale, di cane, questo molti rabbrividirono, ma chi compra ce le compro le pellicce, che ne so da dove vengono. Carlo da Prato.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io tenderei subito ad escludere il fatto che sia cibo per, in particolare per gli orientali, perché qui da noi è pieno di orientali e i gatti, diciamo, che sopravvivono. Io oltretutto sono anche un gattaro da una ventina d'anni.
C'è una comunità cinese ormai da decenni, quindi non ci sarebbe più un gatto in giro se fosse così, ma non se li mangiano, figuriamoci.
Diciamo, mia moglie è responsabile della colonia, io mattina e sera mi occupo dei gatti randagi fuori. Però sinceramente qui non ne sono scomparsi, a parte quelli che purtroppo rimangono sotto le macchine, perché normalmente...
Beh, quella è una percentuale da mettere nel conto. I gatti, si sa, nel momento dell'estro attraversa le strade qualcuno rimane spiaccicato. Questo fa parte, infatti, diciamo, è una selezione di gatti che avviene sempre fra di loro. Ma in questo caso lei quindi non ha mai sentito le sue parti parlare di episodi simili, nemmeno come ipotesi?
Mia moglie,
e lei che conosce i gatti e conosce le popolazioni, che idea si può fare rispetto a queste scomparse collettive?
Ma sinceramente non saprei proprio quale ipotesi, appunto, esclusi i cinesi.
Beh, poi i cinesi non escono da tutte le colpe.
Mangeranno
tante cose che a noi non piacciono, ma
sì,
che vanno in giro a cercare gatti, non mi sembrano a questo livello, sinceramente. Mi sembra impossibile.
Infatti qui accanto a noi c'è un supermercato e fanno la fila anche loro, andare a comprare tutto il meglio.
Ma certo, ma è logico, ma oggi si va nei loro ristoranti per mangiare bene, non per mangiarsi. Ci sono delle aree d'Italia dove c'è una tradizione arcaica che ormai è scomparsa, di periodi di fame, di pestilenza, parlo del Vicentino che è un luogo comune. Lì non ci dovrebbe essere più un gatto in giro, ma mi pare che non si è registrato episodi del genere, quindi forse anche l'aspetto alimentare va eliminato, quindi rimarrebbe soltanto l'ipotesi di una persona o di persone fortemente disturbate e le persone che in realtà li usano per fini rituali. Trovo singolare, me lo fa notare Fabrizio Intonti, che nessuno chiami dalla provincia di Livorno, la città di Livorno. È un problema che tocca la vostra città, mi sembra singolare, ne parla nei giornali, ne parla la televisione, ma non dico che vi debba toccare personalmente, può anche non portarvene niente a voi dei gatti, non avere gatti o altro, ma sapere che esistano in giro persone o più persone che si studiano le abitudini di chi possiede gatti, entrano nel loro giardino, gli rubano il gatto e poi lo ammazzano e lasciano pezzi in giro, a me preoccuperebbe comunque, preoccuperebbe per qualunque tipo di attività sociale in cui persone del genere che girano, mi darebbe qualche inquietudine. Ci fermiamo ancora un istante, traffico.
Melog
800240024. Mi dispiace dover dire che siete tutti bravi quando si tratta di parlare degli animali teneri, carini, coccolosi, cicciolosi, che bello il mio gatto, non mi saprei mai, ma che bello quando ce l'ho vicino, meglio i gatti che gli esseri umani. Ma oggi che parliamo di un problema reale, concreto, che mette a rischio comunque la serenità di gatti e proprietari di gatti, ve ne state tutti zitti e buoni, non avete niente da dire. Non parliamo di una leggenda metropolitana, parliamo di una realtà certificata. Possibile che non vi susciti nessuna idea, nessun pensiero, nessun ricordo, nessun sospetto, nessuna rimembranza quello che stiamo dicendo? Perché potrei fare una trasmissione su quanto sono coccolosi i gattini, sarei sommerso di telefonate. Portiamo un problema pratico e concreto, mi lascia un po' sorpreso. Lorenzo Croce è nostro ospite, ricordo presidente dell'AIDA, Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, che hanno dato una ricompensa di 5.000 euro, che sono tanti, per chi dà indicazioni per risolvere il caso. Lorenzo Croce, condivide la mia perplessità, quello che ho appena detto, può essere inteso da qualcuno come qualcosa anche di grave. Quando si tratta di dare una mano e collaborare per contribuire a allontanare un pericolo concreto, ognuno pensa al suo micio, non pensa a quelli degli altri. C'è un po' di chiudersi nel proprio spazio di conforto e non cercare di collaborare a questo problema, che è un po' quello che mi diceva lei quando diceva in maniera insistente basta, diteci se l'avete visto, è impossibile che non l'abbiate visto. C'è qualcosa che non mi torna in tutto questo, vediamo se mi aiuta a capirlo.
Ma io sottoscrivo ogni parola che lei ha detto, ogni parola, compresa le virgole, nel senso che purtroppo lo vediamo quotidianamente anche nelle altre situazioni. La gente ci chiama per fare le segnalazioni, ma non vuole poi testimoniare, non vuole poi. Quindi il 50% delle segnalazioni sui maltrattamenti, questo vale in generale, il 50% finiscono in niente perché buona parte non segnala. E quando segnalano sono assolutamente persone che poi tirano indietro, lanciano il sasso ma tirano indietro
non la si prendono la responsabilità. Quindi, poi di contribuire diciamo alla individuazione e diciamo messa in sicurezza di chi si occupa, di chi avviene, chi ti mette in atto il maltrattamento. Sentiamo Dario, provincia di Salerno, buongiorno.
Salve Gianluca, posso già oppure non so se sto in onda perché ho la radio spenta?
Sì sì, no, in onda. Senta, milioni di persone in questo momento.
Le volevo raccontare la storia mia personale. Diciamo che io sono un gattaro, sono un campano, però lavoravo a Roma vicino al parco Santa Maria della Pietà a Monte Mario. Io le dico che per la mia esperienza le posso garantire che almeno lì in quella zona lì c'è qualche folle che li avvelena i gatti.
Beh, lì c'era l'ospedale psichiatrico una volta, oggi non ci stanno più. Qualcuno non proprio al 100% nella norma c'era da quelle parti del Santa Maria di Pietà, perché era il posto dove, adesso è cambiato grazie a Dio l'assetto, adesso mi sembra che sia in parte occupato, in parte abbandonato, qualcuno ci ha fatto un bar, era un po' la zona diciamo delle persone con un po' più in equilibrio. Lì cosa avveniva? Cosa le risultava?
Lì avveniva il fatto che praticamente molte persone, essendo io un infiltrato perché sono un campano, senza lavoravo lì, però insomma faccio il pendolare, però le dico che anche io personalmente avevo un gattino a casa e per giorni non lo trovavo più, sono andato alla ricerca dappertutto e alla stazione di Montemare l'ho trovato e non c'entrava nulla con un incidente, con qualche cosa, l'abbiamo visto.
Beh, si è allontanato semplicemente.
Sì, no, ma però si è allontanato dallo stato in cui era, perché poi mi hanno fatto capire che era gonfio, cioè c'aveva bava, insomma in qualche modo anche lui purtroppo, da quello che mi hanno detto le persone che stanno lì, mi hanno confermato che c'è purtroppo in quella zona lì, c'è gente folle che li avvelena addirittura, gli mette i bocconcini avvelenati. Perché mi
questo
hanno segnalato
questo è un altro problema, sono persone che non li vuol vedere intorno, gli danno fastidio altro, sia cani come gatti. Vanno in giro mettendo bocconi avvelenati, questo è ancora un altro problema, però non implica la sparizione. Qua c'è un rapimento che pare studiato a tavolino, cioè premeditato. L'avvelenatore penso sia un'altra figura, me lo conferma Lorenzo Croce, è un altro tipo di patologia o di atteggiamento ostile, o sbaglio?
Forse sono stati gatti di colonia e basta. Il rischio è vero, perché il gatto quando muore, quando sta male, tende a nascondersi, quindi non è facile ritrovarlo subito, anche se va a morire.
Va a morire da solo, certo, sì.
Nel caso però di Livorno non possiamo usare questo pretesto, questa situazione, perché, ripeto, molti sono gatti scomparsi nel nulla da proprietà privata. E poi c'è il ritrovamento di quelle tre teste mozzate, che hanno un significato.
È un avvertimento quasi mafioso, diciamo nella malavita organizzata si usa dare messaggi uccidendo un animale e mettendo la testa dal gatto al cavallo al cane alla gallina, è un segnale mafioso. Vabbè che oggi con la condivisione di tutto che avviene, tutti fanno tutto e non è più ascrivibile né a una zona geografica né a un contesto sociale. Chiunque l'ha visto, guarda i film e poi lo può fare. Possono essere anche dei ragazzacci che vogliono seminare, pensano con questo di fare operazioni epiche. Ma in questo caso prima o poi vedremmo il filmato da qualche parte della loro bravata, di solito funziona così. Sentiamo Dario Pasquale da Novara. Pasquale.
Sì, salve dottor Nicoletti. Salve, io volevo dare la mia testimonianza. Io ormai ho 57 anni, ero sposato, mi sono sposato nell'89 e sono andato ad abitare in un paesino vicino a Novara chiamato Lumellogno. Ricordo che quel paese lì era soprannominato i Magnagatti, che dicevano che si mangiavano tutti i gatti. Infatti, quando sono andato ad abitare là, mi ero portato
la linea. Sì, ecco, sì, no, la sento, l'abbiamo recuperata, sì.
Ecco, no, dicevo che
sì,
mi
però questo non corrispondeva, allora, sono retaggi di usanze che si usavano in periodi di fame, di guerra, di pestilenza, di isolamento, di incultura generale. Oggi è un po' difficile che uno mantenga, mi ricordo un conduttore Rai, soltanto perché osò raccontare la ricetta del gatto che esisteva, fu cacciato a tutte le televisioni del regno, messo all'indice solo perché aveva rievocato la ricetta, e lui disse però dice, una volta l'ho assaggiato, e questo gli causò la scomunica totale a tutte le televisioni del regno. Che una volta lo facessero, ma in guerra si mangiavano tutto, i topi e nei periodi di grande fame e carestia in Europa sono mangiati anche i figli, quindi figuriamoci. Però che oggi ci siano persone che amino mangiare il gatto quando si può mangiare di tutto mi sembra molto singolare, mi sembra più, non so se lei è d'accordo Pasquale, sembra più una sorta di voce.
Però volevo dire, niente, ci eravamo portati questo siamese, niente, una nostra sbadataggine, sto siamese sparisce, metto in giro i cartelli, chi ha trovato sto siamese di portarlo con numero di telefono e tutto, a mio papà gli viene un'idea dicendogli prova a mettere in giro i cartelli dicendo che il gatto è malato e che sta prendendo delle medicine. Bene, ho messo in giro dei cartelli con su scritto guardate che il gatto è malato, ha bisogno di qua di là, il giorno dopo il gatto l'avevo nel cortile. Ecco.
Papà, quindi l'avevano rubato, lo tenevano all'ingrasso per mangiarselo, verrebbe da pensare
ne
questo.
So io. Ma sì, la mia idea è sempre stata quella, la mia idea comunque.
Per il povero gatto, che esperienza, già vedeva quelli che mettevano l'olio nella padella e affettavano l'aglio e la cipolla, si è salvato in tempo, è stato un espediente il suo. Alessandra, provincia di Bergamo.
Buongiorno. A me qualche anno fa è sparito il gatto e nello stesso frangente anche il fratellino che abitava nella casa vicina. Il mio gatto era abbastanza libero e più tardi, dopo una settimana a cercarlo ovunque, anche nei cassonetti, non ho trovato assolutamente i resti né il corpo, e mi hanno così confidato che probabilmente è stato per opera di un signore che aveva l'orto, era seccato dal fatto che i gatti andassero a frugarli nell'orto, però non ho mai avuto la certezza di questo, quindi però era per testimoniare che esistono anche questo tipo di situazioni.
Questo è un quadro abbastanza, c'è l'odiatore degli animali che comunque mette bocconi avvelenati, tira sassate, bastonano, li vuol vedere intorno a sé, gli dà fastidio tutto, e questo è chiaro. Poi mi sembra che il caso di Livorno, come il caso di Palma un anno fa, presenti una fattispecie molto specifica. Se posso darvi una raccomandazione, se sapete qualcosa telefonate alla IDA, AIDA con 2A, e date la vostra testimonianza, almeno capiremo e vedremo cosa c'è dietro questo orrendo eccidio di gatti. Alla prossima.